tempo contingente che abbiamo intorno a noi, che stiamo vivendo, di questa guerra scellerata, di questa guerra criminale che c'è, ma dovremmo riflettere su questo. Quello che vediamo e commentavamo ieri mattina con Fiorenzo e Sara, che questi eventi scivolano sulla pelle delle persone come l'acqua sulle penne dell'oca. Ne parliamo continuamente, in televisione c'è solo questo, è diventato uno show. Ci siamo dimenticati 2 anni fa della pandemia, ci siamo dimenticati della guerra in Siria, ci dimentichiamo dei morti in Africa, non se ne parla più, non ci sono più. Si parla solo di questo. Ma quello che mi aveva colpito al riguardo è qualcosa che trovate nel Vangelo di Luca. Non parleremo di quello, lo leggo solo per allertare la vostra mente, la vostra intelligenza. In Luca, al capitolo 13, io leggo i versi 4 e 5, ma partendo dal primo trovate 2 episodi. E il Signore così dice: quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. E nei versi prima parla dei Galilei che erano andati a Gerusalemme a sacrificare e Pilato li aveva scannati insieme ai loro sacrifici. E dice, non sono più colpevoli degli altri, ma è qualcosa che ci dovrebbe portare a pensare, a riflettere, a noi come credenti, che a testimoniare di quello che è la grazia del Signore, la vita eterna, quello che è la nostra speranza, ma anche alla gente di far sì che il loro spirito possa esercitarsi e stare attento, mentre invece vediamo una totale indifferenza. Così, tornando a quelli che erano i giorni del Signore, un uomo molto importante, ma che ci teneva alla sua reputazione, andò di notte dal Signore. Capitolo 3 di Giovanni, il nostro dottore della legge. E aveva dei dubbi, ma non solo lui, perché inizia il discorso dicendo «Noi sappiamo che...» E a un certo momento il Signore comincia a spiegare e gli dice «Tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose?» A verso 13-15 il Signore insiste ancora e dice: ora nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Il Signore, quando parla del figlio dell'uomo, è evidente che parla di se stesso, ma anche quelli che sono intorno a lui capiscono questo. Ma annuncia anche di quale morte dovrà subire, quello di essere innalzato sulla croce, quello di morire crocifisso. L'episodio a cui il Signore fa riferimento di Mosè la trovate in Numeri al capitolo 21, dai versi 5 al 9. Leggiamo il brano, Numeri capitolo 21, dal verso 5. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Ora, la cosa che dovrebbe colpirci è questo continuo ritornello del lamentarsi, che già inizia nel giardino dell'Eden, quando Adamo dice a Dio, ma guarda che la donna che mi hai messa a fianco, ecco, e continua fino al giorno nostro, ai giorni di oggi. Qui abbiamo la figura della manna e del serpente, che messo lì serve per la guarigione dei morsi velenosi. Iniziamo brevemente dalla manna e ciò che rappresentava per gli israeliti. Il Signore Gesù, al capitolo 6 di Giovanni, parla della manna. È il paragrafo dove noi troviamo come sovratitolo Gesù, il pane della vita. Al verso 31 del capitolo 6 è scritto: «I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo». Di questo Mosè ne parla in modo più preciso in Deuteronomio e a proposito della manna, e scrive così Mosè al capitolo 8 di Deuteronomio, al verso 3. «Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore». Questa citazione il Signore l'adopera quando, dopo 40 giorni di digiuno nel deserto, il tentatore va a tentarlo. E vediamo qual è l'importanza della manna e la sua figura come cibo, ma anche come figura della parola di Dio, così chiaramente lo esprime Mosè. Dice: non soltanto di pane, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Ma leggiamo ancora dal capitolo 6 dell'Evangelo di Giovanni, dal verso 47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Il Signore assimila se stesso a questa figura dell'Antico Testamento che per il pio israelita andava oltre quello che era la stessa manna, questo prodotto che non conoscevano, ma che li ha sostenuti per 40 anni nel deserto. Quindi la manna è figura del Signore e anche figura della sua parola. Chi la disprezza, disprezza sia l'uno che l'altro. E il Signore risponde mandando il giudizio dei serpenti velenosi. C'è da dire una cosa: il popolo parla di questo cibo come di un cibo leggero, di cui aveva nausea. E spesso possiamo pensare ad oggi, diciamo, anche oggi un'altra predica, sarebbe ora di cambiare con qualcosa di più attraente. L'Apostolo Paolo ci aveva già avvertito 2000 anni fa, quando dice: «Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie». Così lo scrive a Timoteo, al capitolo 2, i versi 4 e 3. Non va più di moda parlare di peccato, di giudizio, di inferno. Non va più modo di parlare della gloria celeste a cui sono destinati coloro che credono. E è un insieme di altre cose che abbiamo. E poi, perché insistere sempre sulle stesse cose, come se il nostro cervello si fosse inceppato lì? Ora, come cervello inceppato, siamo anche in buona compagnia, carissimi, perché questo ce l'aveva anche l'Apostolo Pietro. se andate nella seconda lettera, al capitolo 1, verso 12. Dicerà: perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, affinché sono in questa tenda, in questa vita, di tenervi desti con le mie esortazioni. L'Apostolo Pietro non si vergognava di ripetere le stesse cose, in modo che stessimo attenti, allertati in questo. Con la manna direi che abbiamo detto abbastanza, tranne questo aspetto da continuare, da pensare come figura del Signore Gesù, come cibo eterno, la parola di Dio. E da tenere presente che in Esodo, il capitolo 16, ci sono le istruzioni al riguardo per la sua raccolta. Ed è particolare perché Tonino ci ha parlato poco fa di un miracolo, e questo è un miracolo che è avvenuto per 40 anni. Ogni giorno trovavano la manna. E c'era tra le istruzioni quella che non dovevano raccoglierne troppa per metterla via per il giorno dopo, perché imputridiva, inverminiva, andava male, tranne il sesto giorno. Poteva essere raccolta il doppio e si conservava per il giorno dopo. Quindi questo doppio miracolo tutti i giorni, poi il sesto giorno, in questo modo si è ripetuto per 40 anni. Questa figura della parola di Dio ci illustra che noi abbiamo bisogno della parola del Signore ogni giorno, per la nostra mente, per la nostra vita, per camminare nelle sue vie. E il sesto giorno, metterla lì, perché il giorno in cui veniamo a lodare il Signore, abbiamo da offrire quello che la parola ci ha dato. Non viviamo di solo cibo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio, e possiamo lodarlo. L'altra figura che troviamo è il serpente di rame. Questo serpente, scusatemi, questo serpente, quando parliamo di questo, noi andiamo automaticamente al capitolo 3 della Genesi, al serpente antico, all'avversario. Non è quello, anche se è legato a questo aspetto, quello di cui qui parliamo è questo serpente che Mosè fa, per ordine di Dio, lo mette su un'aste, perché l'israelita che lo guardava e credeva che potesse essere la soluzione al morso velenoso, potesse guarire. Ora, questo serpente era diventato un inciampo per i giudei, gli israeliti, e difatti, siccome gli avevano cominciato a offrirgli profumi, il re Ezechia lo distrugge. Questo racconto lo trovate in Seconda Re, al capitolo 18. In questo caso il serpente è figura del peccato condannato, essendo fatto di rame, cioè il rame è il giudizio divino sul peccato. Se voi andate a vedere la costruzione del tabernacolo che trovate in Esodo, e vi consiglierei di leggere quei 3 o 4 capitoli, si fa un largo uso del rame. Tutto ciò che tocca terra aveva la base di rame, tranne nel luogo santissimo, che le colonne avevano le basi d'argento, della grazia di Dio, della sua misericordia. Mentre sul cortile tutte le basi sono in rame perché toccano a terra, perché la terra è stata giudicata. Ma quello che trovate di particolare in questo, subito, appena vedete il cortile, appena si entra, c'è l'altare dei sacrifici, fatto in rame, fatto in legno di acacia, rivestito di rame. Il legno figura di umanità, il rame figura del giudizio. Poi c'è la conca di rame, quella dove ci si purificava per andare avanti. Oltre ad avere il sacrificio del Signore Gesù, figura della croce, che è l'altare, noi abbiamo continuamente bisogno di essere purificati per conservare la comunione con il nostro Signore Gesù. E poi, andando avanti, ma notate bene una cosa. tutti intorno al cortile c'è queste cortine. Le cortine sono alte 2,5 metri, quindi non si scavalcano. L'unico punto per entrare è la porta. Pensate a Giovanni 10. Io sono la porta delle pecore. Si entra dalla porta, si trova l'altare dei sacrifici, si trova la croce, dove noi siamo riscattati. Quindi il fatto che questo rame rappresenti il giudizio, quello che dicevo tocca terra, e notiamo bene che la terra è stata maledetta a causa del nostro peccato. Questo è quello che dice Genesi, al capitolo 3, nel verso 17. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Non è una bella prospettiva. A causa del nostro peccato, la terra produce cosa? Comunque c'è una speranza, e la troviamo in Romani, che ce la dice l'Apostolo Paolo. Romani al capitolo 8, per quanto riguarda questa terra maledetta, giudicata da Dio. C'è poiché, verso 19 del capitolo 8 di Romani, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo. Quindi è prevista per questa terra un tempo glorioso, quando avverrà la redenzione dei credenti, dei figli di Dio, completa attraverso quello che è la risurrezione o la glorificazione. Ma c'era una guarigione che l'israelita si aspettava da questo serpente di rame, e quando veniva morso, se guardava il serpente appeso al palo, guariva. Abbiamo lo stesso procedimento noi oggi, che riguarda la nostra vita. Con il Signore Gesù, chiunque crede è salvato per l'eternità, abbiamo già letto. Ma a differenza del popolo di Israele, che guariva sì dal morso velenoso, ma poi moriva o per vecchiaia o per altre cause, ma comunque moriva, noi vivremo in vita eterna. Forse morremo, perché il Signore verrà dopo che siamo morti, ma sappiamo che abbiamo la vita eterna, qualcosa che rimarrà per sempre. Quindi cosa fare? Quello che faceva l'israelita quando veniva morso. Guardava a quel palo, noi, riconoscendo il nostro peccato, possiamo solo guardare al Signore Gesù e ottenere la salvezza. Guardare al Signore Gesù morto sulla croce per i nostri peccati. Questo è quello che dobbiamo fare. E questo ci produrrà quello che è una salvezza eterna. Il Signore Gesù, rappresentato da questo serpente di rame nel deserto, dice l'Apostolo Paolo, è stato fatto peccato. Abbiamo detto che quel serpente figura del peccato giudicato, perché è fatto il rame. Il Signore Gesù è stato fatto peccato. Così scrive Giovanni al capitolo 1, verso 29, un verso che conosciamo a memoria, e riporta le parole di Giovanni Battista. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora, queste sono le parole che riporta Giovanni, ma Paolo ci spiega meglio in Seconda Corinzi, al capitolo 5, il verso 21, e ci spiega che cosa è accaduto. Colui che non ha conosciuto, Seconda Corinzi, capitolo 5, verso 21, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Un miracolo strabiliante. Il Santo, l'Immacolato, il Figlio di Dio diventa peccato e noi diventiamo giustizia in lui attraverso questo procedimento. Provate, se entriamo in questa logica, possiamo capire il grido di dolore, di angoscia del nostro Signore Gesù sulla croce, coperto dai nostri peccati, che grida, Eli, Sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'Iddio Santo e giusto ha distolto gli occhi dal suo figlio, dal figlio che diletto, dal figlio che faceva la sua volontà in ogni cosa, ubbidiente, fedele, ha dovuto distogliere il suo sguardo. E questo ci permette di capire questo grido di dolore del nostro Signore e quale sia stato il suo amore per noi, venire a morire per noi. Lì il Figlio ci ha liberato dal dominio della schiavitù. Lì il Figlio ha pagato al Padre il prezzo del nostro riscatto. Lì ci ha acquistato una redenzione eterna. Lì siamo stati liberati dal dominio del peccato e del maligno, che non ha più potere su di noi. Paolo ha molto chiaro questo concetto quando scrive la lettera ai Romani, che lui definisce secondo il mio Vangelo. Al capitolo 4 di Romani scrive così: i versi 23 e 25. Or non per lui soltanto, per Abramo, sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù come nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Per Paolo questo era molto chiaro. Non c'erano confusione. L'unica cosa per cui noi potevamo essere giustificati era il fatto che il Signore Gesù ha dato la sua vita per noi. E questo è il motivo, come ci diceva Giacomo, per cui le chiese, nelle nostre comunità, lo ricordiamo ogni domenica, quello di celebrare il ricordo di quello che il Signore Gesù ha fatto, la sua morte sulla croce, la sua risurrezione. E noi lo ricordiamo con questi simboli, come ci dice. Come dicevo, è qualcosa che il Signore ha fatto per noi. E questo ci dà quella gioia, quella comunione di sapere che il Dio ha fatto per noi una grande cosa. Come quel giorno per gli israeliti che venivano soltanto guariti, ma il Dio era intervenuto. Dio è intervenuto nella storia e ci dà la salvezza. Avviando a concludere, vorrei leggere Ebrei 7, 25-27. Così entriamo meglio in quello che è il sacrificio che il Signore ha operato per noi. Ebrei 7, dal verso 25. Perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro, Infatti, a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Quindi noi celebriamo il ricordo di quello che è avvenuto, non il sacrificio. Quello l'ha fatto il Signore una volta nella storia ed è valido per sempre. Questo lo lasciamo fare ad altri. Comunque c'è una cosa, carissimi, che avremo sempre davanti e che sarà lì. Ora la possiamo vedere per fede. Quando saremo nella gloria, lo vedremo con i nostri occhi. E sto parlando della visione che ha avuto Giovanni in Apocalisse, quando sale rapito dallo Spirito e davanti al trono. Vede un agnello che pareva immolato. E poi anche quella del capitolo primo, sempre di Apocalisse, dove vede il Signore nella sua maestà, coi suoi vestimenti, i suoi capelli bianchi, il candore, lo splendore, ma si sofferma su un particolare, i piedi di terzo rame arroventato, nato da donna, nato sotto la legge, il figlio santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, è sceso, ha toccato la terra, il suolo maledetto, per riscattarci. Questa è una figura che avremo sempre davanti, oggi dicevo per fede, nel momento della gloria, lo vedremo con i nostri occhi. Quello è l'amore che ci ha amato il Signore Gesù. Per fare questo, il Dio Santo. E quindi, carissimi, abbiamo un compito, quello di lodare e glorificare Dio, ma anche quello di annunciare la sua grazia, quello di fare da ambasciatori per Lui. Come sempre Paolo scrive poco prima del verso che abbiamo letto, nella seconda Corinzi, al capitolo 5, il verso 20, dice: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Amen.